Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
La vita cristiana è un combattimento. Dobbiamo combattere contro il nostro peccato. Quanto male il peccato fa. Dobbiamo combattere duramente contro il peccato finché siamo in vita. Però oggi vorrei considerare un altro tipo di combattimento che dobbiamo fare nella vita cristiana. Dobbiamo anche combattere per la fede. Vogliamo guardare insieme l'Epistola di Giuda, che è l'ultimo libro della Bibbia prima di Apocalisse. Quindi trovate Apocalisse in fondo, trovate l'inizio di Apocalisse e lì c'è Giuda. E vogliamo capire il messaggio che Dio ha per noi, che serve tantissimo oggi in questa epistola. Seguite mentre leggo Giuda, solo capitolo 1, perché è un capitolo, versetti 1 a 4. Giuda, servo di Gesù Cristo e fratello di Giacomo, ai chiamati che sono santificati in Dio Padre e custoditi in Cristo Gesù. Misericordia, pace e amore vi siano moltiplicati. Leggo solo quello all'inizio. Giuda era il fratello di Giacomo. Allora, dobbiamo capire che nel Nuovo Testamento ci sono due Giacomo. C'è Giacomo l'Apostolo, Pietro, Giacomo, Giovanni, Giovanni, Giacomo, fratelli. Quel Giacomo viene ucciso in Atti 12 all'inizio del capitolo. E poi c'è questo Giacomo che appare sia prima negli Evangeli, sia alla fine di capitolo 12, che era insieme a Giacomo, questo Giuda, scusate, questo Giuda e quel Giacomo erano fra i fratelli di Gesù Cristo, fratelli di Gesù come uomo, non come Gesù, di Gesù come Cristo. Effettivamente erano fratellastri, perché Gesù aveva solo Maria come genitore umano, non aveva padre umano, invece Giuseppe e Maria, dopo la nascita di Gesù, ebbero figli insieme, e questi figli vengono elencati in Marco 6. Gesù è andato a predicare a Nazareth, dove era cresciuto, si era presentato come Cristo. E le persone di Nazareth, che avevano visto Gesù come uomo crescere, erano offesi, ma chi pensi di essere? E vi leggo quello che dicono di Gesù. Marco 6, versetto 3. Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Iose, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle non sono qui fra noi? Ed erano scandalizzati a causa di lui. Gesù, quindi, nella carne aveva dei fratelli. Quando si è rivelato come Cristo, non erano fratelli di lui come Cristo. E perciò Giuda qui, come anche Giacomo, Giuda non si presenta come fratello di Gesù. Lui dice, servo, schiavo di Gesù Cristo e fratello di Giacomo. Si presenta come servo di Gesù Cristo. Giuda, scrivendo a chi è salvato, perché scrive ai santificati, ai chiamati, dichiara tre verbi passivi in questo primo versetto. Verbi passivi perché sono cose non che noi abbiamo fatto, ma quello che Dio ha fatto in noi e per noi. E voglio leggere ancora il versetto 1 perché questo è molto incoraggiante. Giuda, servo di Gesù Cristo e fratello di Giacomo, ai chiamati che sono santificati in Dio Padre e custoditi in Cristo Gesù. Se tu sei salvato, tu sei chiamato. Dio ti ha chiamato alla salvezza. Eravamo tutti morti. In Efesini 2 dice che eravamo figli di ira, come gli altri. Nessuno era buono, eravamo tutti peccatori, schiavi del nostro peccato. E Dio ci ha chiamati alla salvezza. Gesù dice in Giovanni 6, nessuno può venire a me se il Padre non lo attira. Poi dice che sono santificati. Siamo santificati, che compreso in quello siamo giustificati in Gesù Cristo. E santificati, siamo resi santi. La Bibbia chiama i credenti ripetutamente i santi. Questo non per merito nostro, è per merito di Gesù Cristo. E poi una parola meravigliosa, dice che siamo custoditi. Siamo custoditi, è Dio stesso che ci custodisce in Cristo Gesù. Custodire, curare, proteggere. C'è la guardia davanti che custodisce il tesoro e noi siamo custoditi. Quindi noi non siamo bravi e buoni da dire «Ah, io arriverò in cielo perché cammino bene». No, cadiamo. Non siamo forti noi, ma siamo custoditi in Cristo Gesù. Dio ha iniziato una buona opera in noi e Dio la porterà a compimento. Grazie a Dio. Allora, come quasi tutte le epistole nella Bibbia, versetto 2, c'è una breve preghiera per i lettori e per noi prima che Giuda inizia. E leggo di nuovo 1 e 2. Giuda, servo di Gesù Cristo e fratello di Giacomo, ai chiamati che sono santificati in Dio Padre e custoditi in Cristo Gesù. Misericordia, pace e amore vi siano moltiplicati. Qui Giuda prega per gli ascoltatori, i lettori, dicendo misericordia, pace e amore vi siano moltiplicati. Noi abbiamo bisogno della misericordia di Dio, abbiamo bisogno della pace di Dio in questo mondo di tribolazioni e dell'immenso amore. Questo è il cuore di Dio, ma allo stesso tempo è buono per noi di pregare questo gli uni per gli altri. Quindi una domanda. Che cosa preghi tu quando preghi per gli altri? Cioè, non è sbagliato pregare per buona salute e buone cose materiali, ma non deve essere assolutamente una priorità. Vogliamo pregare per misericordia, per pace e amore, e poi che possano avere una vita che porta frutto e che Dio sia glorificato. Allora, versetto 3. Giuda inizia l'argomento principale di questa epistola. Quello che vuole dire con tutto sul cuore, vuole spronarci, vuole incoraggiarci. Ascoltiamo bene perché questo serve proprio a noi. È un comandamento, leggo, versetto 3. Carissimi, anche se avevo una grande premura di scrivervi circa la nostra comune salvezza, mi è stato necessario scrivervi per esortarvi a combattere strenuamente per la fede che è stata trasmessa ai santi una volta per sempre. Giuda voleva scrivere a loro della loro comune salvezza, perché c'è sempre da dire della salvezza. La salvezza è meravigliosa, la salvezza è la vita eterna e c'è sempre da dire di quello. Ma a causa degli attacchi, a causa dei pericoli spirituali, a causa di uomini malvagi che si erano infiltrati in mezzo alle chiese, in mezzo ai credenti, con un messaggio falso, Giuda era costretto ad esortare i credenti a combattere per la fede. Prendere piccolo parentesi, lui dice: volevo scrivere la nostra comune salvezza perché c'è una via per arrivare a Dio. E non è mica le buone opere e non è la redenzione, è Gesù Cristo che dichiara: io sono la via, la verità, la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Quindi chi è salvato fa parte della nostra comune salvezza. ma in questo caso non c'era tempo di parlare di quello, di scrivere di quello, doveva parlare per esortarci a combattere strenuamente per la fede, fede che è stata trasmessa una volta per sempre. Allora, in questo contesto dobbiamo non combattere contro, ma combattere per. Combattere per la fede. Che cos'è la fede? Allora, solitamente la fede è un sostantivo che dal verbo credere. E quindi noi abbiamo fede in Gesù Cristo per essere salvati. Questo solitamente è quello che la Bibbia intende quando parla della fede. Abbiate fede, credete in Dio, credete anche in me. Però alcune volte nel Nuovo Testamento la parola fede viene usata con un altro senso e questa è una di quelle volte. Viene usato per descrivere la verità che si crede, la verità, la dottrina che è stata trasmessa una volta per sempre, perché poi non cambia, è sempre quello. Dobbiamo combattere per la fede, dobbiamo combattere per la verità che è stata trasmessa a noi tramite gli apostoli, Gesù stesso, e a noi adesso tramite la parola di Dio. La parola fede viene usata nello stesso modo in Filippesi 1:27. Vi leggo, e alla fine di questo versetto troverete la parola fede dell'Evangelo che parla della dottrina. Vi leggo. Soltanto comportatevi in modo degno dell'Evangelo di Cristo, affinché sia che venga e vi veda, o che sia assente, ode nei vostri riguardi, che state fermi in uno stesso spirito, combattendo insieme con un medesimo animo per la fede dell'Evangelo. Quindi, come Paolo in Filippesi che comanda ai credenti di combattere insieme per la fede dell'Evangelo, Giuda qui ci esorta a combattere estremamente per la fede. La fede, la verità che siamo peccatori sotto condanna e che la salvezza è per mezzo di Gesù Cristo. Questa è la fede, questa verità, questa dottrina. Dobbiamo combattere per questa dottrina. Notate che, essendo l'unica verità che salva, Satana cerca di sfiare la gente da credere questa verità. Guardiamo intorno a noi. Il messaggio della parola di Dio viene diluita, viene diluito, viene nascosto, viene negato, viene perso, viene attaccato, viene limitato. Quante persone, anche che si chiamano cristiani, non sanno il messaggio veramente della salvezza in Gesù Cristo? Dobbiamo combattere per far arrivare la verità, la vera verità. La verità, c'è solo quella verità. Dobbiamo combattere, dobbiamo impegnarci per far arrivare la verità ad altri. Dobbiamo combattere estremamente con tutto il nostro cuore, con grande perseveranza, con grande impegno. Questo è l'impegno più grande della vita, perché senza la salvezza in Gesù Cristo c'è tormento eterno. Solo l'Evangelo, solo Gesù Cristo, la fede in Gesù Cristo, riconoscendo il bisogno di Lui, solo Lui può salvare. Tutti noi eravamo e tutti sono senza Cristo peccatori sotto condanna, con il giudizio davanti, e non ci sarà scampo. Tutti hanno bisogno di sentire della salvezza in Gesù Cristo. Dobbiamo impegnarci per far arrivare l'Evangelo ad altri, perché non c'è altra salvezza. Se volete trovare Romani 10, Romani 10, questo brano parla del fatto che la salvezza è per chiunque crede, ma crede cosa? In Gesù Cristo. Devono sentire per poter credere. Questo è un punto. La salvezza c'è, ma solo per chi sente di Gesù Cristo, perché non puoi credere in quello che non hai sentito. Leggo Romani 10, da 8 in avanti fino a 15, parlando della parola. Ma che dice essa? La parola è presso di te, nella tua bocca e nel tuo cuore. Questa è la parola della fede che noi predichiamo, poiché se con la tua bocca avrai confessato il Signore Gesù e nel tuo cuore avrai creduto che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Col cuore infatti si crede per ottenere giustizia e con la bocca si fa confessione per ottenere salvezza. Perché la Scrittura dice: chiunque crede in Lui non sarà svergognato, poiché non c'è distinzione fra il giudeo e il greco, perché uno è il Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Infatti, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Come dunque invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui del quale non hanno udito parlare? E come udiranno se non c'è chi predichi? E come predicheranno se non sono mandati? Come sta scritto: quanto sono belli i piedi di coloro che annunziano la pace, che annunziano buone cose. Noi abbiamo l'unico messaggio che può salvare le persone. Non possono credere. Non possono credere per la salvezza se non sentono di Gesù Cristo, ma non sentiranno se non c'è chi predica, se non c'è chi proclama. E ricordiamoci di una cosa: ognuno di noi ha contatto con persone che altri non hanno. Ognuno di noi ha contatti con persone che quasi sicuramente in Italia siamo gli unici credenti, ognuno è l'unico credente che quella persona conosce. E quindi abbiamo tutti questa responsabilità e questo privilegio di annunciare Gesù Cristo. Dobbiamo combattere strenuamente per la fede, per l'Evangelo. Da quando il peccato è entrato nel mondo, ci sono stati uomini che combattono contro l'Evangelo, contro la salvezza per fede. Nella Bibbia troviamo tanti che si opponevano a Gesù Cristo. Poi c'erano tanti che contraddicevano gli apostoli, soprattutto se vediamo questa nella vita dell'apostolo Paolo. Allora, nel versetto 4, Giuda parla di questi uomini che sono effettivamente nemici della verità. Leggo versetto 4 di Giuda. Si sono infatti infiltrati certi uomini che sono stati da tempo designati per questa condanna, empi che mutano in dissolutezza la grazia del nostro Dio e negano l'unico padrone Dio e il Signore nostro Gesù Cristo. Si sono infiltrati. Satana fa più danno da dentro la Chiesa che da fuori. Da fuori riconosciamo nemici, ma lui manda uomini che si infiltrano dentro, si presentano come uomini di Dio, parlano di Dio, ma in modo falso. Ma non è una sorpresa per Dio. Dice: sono stati da tempo designati per questa condanna. Dio non è sorpresa, fa parte del suo grande piano e lui giudicherà. Poi dice quello che fanno: mutano in dissolutezza la grazia del nostro Signore. Mutano in dissolutezza la grazia. Allora, questo è importante. Satana fa sempre questo. Dio ha fatto tutto buono. Satana guida gli uomini a mutare in dissolutezza, di prendere il buono e farlo impuro. Esempi ci sono tantissimi. Il sesso. Dio ha creato come qualcosa di buono e di puro dentro i parametri, i limiti del matrimonio. Il mondo, sotto la guida di Satana, prende quello che è buono e puro e lo rende un oggetto di grande, grande male. Le cose materiali. Dio ha creato le cose materiali per noi da godere, per spingerci a vedere più di Dio. Dovremo vedere Dio nella creazione, nelle cose che si può fare da quello che Dio ha creato. Dovremo vedere la bontà e il cuore di Dio e amare Dio di più. Invece, sotto la guida di Satana, il principe del mondo, gli uomini non amano Dio, amano le cose materiali che dovrebbero farci vedere Dio. Quindi, empi, come dice il nostro versetto, che mutano in dissolutezza la grazia del nostro Dio. Prendono il bene, la grazia di Dio, e mutano questo, cambiano questo, trasformano questo in dissolutezza. E questo sfia le persone da veramente credere in Dio, in Gesù Cristo per la salvezza. E poi dice, negano l'unico padrone, Dio, e il nostro Signore Gesù Cristo. Negano. Non sempre in modo palese. Possono negare Gesù attribuendo a Lui delle qualità buone, ma meno di quello che Lui è. Per esempio, Gesù è l'unico mediatore fra Dio e gli uomini. 1 Timoteo 3:5. Gesù Cristo è l'unico mediatore fra Dio e gli uomini. Invece, tante religioni hanno creato anche altri mediatori. Gesù Cristo è l'avvocato presso il Padre. La salvezza è solo per mezzo di Gesù. Tutta la grazia viene per mezzo di Gesù. Allora, spesso gli uomini aggiungono altri cosiddetti mediatori che ci possono fare avere la grazia di Dio, possono intercedere per noi. E così negano l'esclusività di Gesù Cristo. Negano l'unico padrone Dio, dando ad altri o agli uomini stessi quello che non appartiene. Se guardiamo intorno a noi, senza ricordare quello che Dio ha fatto nel passato, potremmo essere molto scoraggiati. Potrebbe sembrare che il male vince. Quante volte ho sentito credenti dire: ma guarda il male, quanto male c'è! Oh, e c'è male, c'è tanto male. Il mondo è pieno di male, di malvagità. Ma il male non vincerà. Dio regna, il suo trono è saldo. E nei versetti 5 a 7 Giuda ci ricorda di questo. Ci ricorda come posso avere pace con un mondo pieno di malvagità? Ricordare il giudizio di Dio sul male nel passato. Quindi leggo i versetti 5 a 7. Or voglio ricordare a voi, che già conoscevate tutto questo, che il Signore, dopo aver salvato il suo popolo dal paese di Egitto, in seguito fece perire quelli che non credettero. Egli ha pure rinchiuso nelle tenebre con catene eterne, per il giudizio del gran giorno, gli angeli che non conservarono il loro primiero stato, ma che lasciarono la loro propria dimora. Proprio come Sodoma e Gomorra e le città vicine, che nello stesso modo di costoro si erano abbandonate alla fornicazione ed erano andate dietro ad altra carne, sono state poste davanti come esempio, subendo la pena del fuoco eterno. I giudei che lasciarono Egitto con Mosè peccarono contro Dio, e Dio fece morire una generazione intera, tranne Caleb e Giosuè, due che erano fedeli. Tutti gli altri dovevano morire nel deserto mentre giravano a vuoto per 40 anni. Gli angeli, certi angeli, ribellarono contro Dio e Dio li ha puniti, rinchiusi con catene eterne per il giudizio del gran giorno. Poi c'era Sodoma e Gomorra e le città vicine che erano malvagie, si sono buttate all'impurezza, alla fornicazione, e Dio ha fatto piovere su di loro fuoco e zolfo, ha completamente distrutto in un giorno quelle città, era impossibile scappare. E il brano dice che tutto questo sono state poste davanti a noi come esempio. Dio ci ha dato questi esempi e tanti altri per ricordarci che il male non vince, Dio vince. Il male non può vincere, Dio vincerà sempre. Lui ha stabilito che giudicherà. E quindi dice in Romani 2 che gli uomini accumulano un tesoro di ira, un tesoro di ira. Non dobbiamo mai credere che il male vincerà. No, no, Dio vincerà. Ma nonostante tutti questi esempi, nonostante che uomini empi spesso sanno di quegli esempi, non hanno timore di Dio. Leggo i versetti Giuda 8 ad 11. Nonostante questi esempi, leggo. Ciò nonostante, allo stesso modo, anche questi sognatori contaminano la carne, respingono l'autorità e parlano male delle dignità. Invece l'arcangelo Michele, quando in contesa col diavolo disputava intorno al corpo di Mosè, non osò lanciargli contro un giudizio oltraggioso, ma disse: «Ti scride il Signore». Ma costoro parlano male di tutte le cose che non conoscono. Tutte le cose, invece, che come animali irragionevoli conoscono naturalmente, diventano per essi motivi di rovina. Guai a loro, perché si sono incamminati per la via di Caino e per lucro si sono buttati nella perversione di Balaam e sono periti nella ribellione di Core. Nonostante che Dio ci dà tanti esempi di come ha punito il male, questi uomini non hanno timore di Dio, contaminano la carne, vanno avanti nei loro peccati. Oltre noi parlano del fatto che parlano male della dignità, parlano di cose che neanche capiscono, parlano in grande. E Michele, arcangelo, non sgridava Satana, lasciava quello a Dio. Non dobbiamo preoccuparci, ma cosa vuol dire quando era quello? Non impara la lezione. Cioè c'è un arcangelo, si chiama Michele, e in un certo momento disputava con il diavolo intorno al corpo di Mosè. Dettagli la Bibbia non ci dà, però è successo. E la cosa importante, questo grande arcangelo, molto più grande di noi, più potente di noi, non osava sgridare Satana, ma lasciava tutto a Dio. E anche noi dobbiamo lasciare a Dio. C'è gente che va in giro comandando, ordinando Satana. Non hanno un senso reale di quanto sono deboli. In versetto 10 dice che parlano male di tutte le cose che non conoscono. Parlano molto di cose che neanche capiscono veramente. Questo orgoglio. Quante persone oggi affermano cose che non sanno? Disprezzano cose che non sanno veramente. Sono come animali irragionevoli. Non hanno vera saggezza. Magari, attenzione, forse a livello umano sono molto intelligenti. Forse sono uomini con grande successo nei loro campi e hanno grande intelligenza umana, ma sono stolti. Perché la loro grande intelligenza non li salva dal fuoco eterno. Sono stolti. Sono insensati. E poi dice guai, guai, guai a loro. Un giudizio terribile aspetta loro. Hanno preso la vita di Caino. Caino peccava e Dio ha parlato al suo cuore chiamando a Caino di ravvedersi. E Caino rifiutò di ravvedersi e per quello fu cacciato dalla presenza di Dio. E questi uomini sono così, non ascoltano. Non ascoltano Dio che parla chiamando loro a ravvedersi. Si sono buttati nella perversione di Balaam, che per guadagno si sono messi a peccare contro Dio. Periti nella ribellione di Core. Core voleva essere riconosciuto, voleva gloria, voleva anche lui essere un capo come Mosè, ma Dio non l'aveva chiamato e fu questo. Per questo fu distrutto. O che possiamo capire che il male non vincerà e che possiamo noi allontanarci dal male. Il nostro mondo è pieno di persone che rifiutano Dio per motivi diversi, ma Dio giudicherà tutti coloro che non si ravvedono e non si aggrappano a Gesù Cristo come Salvatore. Allora, versetti 12 e 13 ci insegnano che questi uomini non sono al di fuori della Chiesa, ma arrivano dentro la Chiesa, sia fisicamente e sia tramite i libri, insegnamenti altrove. Leggo 12-13. Costoro sono macchie nelle vostre agapi. Sono a tavola con voi, senza timore, pascendo se stessi. Essi sono nuvole senza acqua, sospinti qua e là dai venti. Alberi di autunno senza frutti, doppiamente morti, sradicati. Onde furiose del mare che vomitano la schiuma delle loro brutture. Stelle erranti a cui è riservata la caligine delle tenebre in eterno. Questi uomini sono in mezzo ai credenti. Dice che si siedono a tavola con voi senza timore. Si trovano un po' più in mezzo, ma non danno nulla da Dio, pascendo se stessi. E poi dà un elenco di cose dove dovrebbero avere da dare, ma non hanno niente. Sono nuvole senza acqua. Le nuvole dovrebbero portare la pioggia per annaffiare la terra. Queste nuvole no. Sono alberi di autunno senza frutti. Dovrebbero avere i frutti. Non hanno nulla. Sono sradicati, doppiamente morti. Sono onde furiose del mare che vomitano la schiuma delle loro brutture. Queste onde non aiutano, solo buttano giù cose brutte. E poi sono stelle erranti. Dio ha creato le stelle che per secoli erano usate per la navigazione, per farci vedere come navigare, soprattutto sul mare e anche per la terra. Ma queste stelle sono erranti, non si può fidarsi di loro, non portano a Dio. Ed è riservato per loro la caligine delle tenebre in eterno. Terribile, terribile, terribile. È riservata per tutti coloro che non hanno perdono in Gesù Cristo. È riservato una cosa terribile, la caligine delle tenebre in eterno, senza la luce, senza Dio, senza alcuna benedizione, solo tormento. È più terribile di quanto possiamo immaginare e non finirà mai. Come dicevo prima, al momento a volte sembra che il male vince, a volte mi sono trovato io scoraggiato con il male che va avanti. Signore, fino a quando? Ma ricordate che il giudizio di Dio arriverà. Versetti 14-15. Ebbene, per loro profetizzò anche Enoch, il settimo da Adamo, dicendo: ecco, il Signore viene con le sue sante miriadi per fare giudizio contro tutti e per convincere tutti gli empi tra di loro di tutte le loro opere di impietà che hanno commesso impiamente e di tutte le parole offensive che gli empi peccatori hanno proferito contro di Lui. Questo parla di quando Gesù Cristo arriverà con i suoi angeli. Secondo Tessalonicesi parla di questo, per esempio, per giudicare il mondo. E sarà terribile, sarà terribile. Lui verrà, come dice in Secondo Tessalonicesi, con un fuoco fiammeggiante per fare vendetta di coloro che non conoscono Dio. Parla di tutte le opere dell'impietà, tutti i peccati che gli uomini fanno, e poi parla delle parole offensive contro Dio. Quando noi parliamo innalzando noi stessi, con orgoglio, sono parole offensive contro Dio. Perché anziché innalzare Dio, innalziamo noi stessi, come se Dio non meritasse tutta la gloria. E quante volte diciamo cose che offendono Dio e Gesù Cristo arriverà per giudicare. Solo chi trova rifugio in Gesù Cristo prima di quel giorno troverà salvezza, se no non ci sarà scampo. Versetto 16 è una descrizione delle persone senza Gesù e dice: costoro sono mormoratori, scontenti, che camminano secondo le loro passioni. Per di più, la loro bocca proferisce cose oltremodo gonfie e adulano le persone per utilità propria. Questo è una descrizione del nostro mondo di oggi. Questo è proprio è normale nella società. Questo non è neanche visto male. Questo è come vive il mondo tutto intorno a noi. E se non siamo attenti è come a volte cadiamo noi. Leggo, sono mormoratori. Noi viviamo in una società dove lamentarci, mormorare è normalissimo, quasi non è visto male da nessuno, ma per Dio è un gravissimo peccato mormorare, lamentarci. Sono scontenti. Anche questo è un grave peccato, perché essere scontento vuol dire credere che io merito meglio di quello che ho. No, io non merito meglio di quello che ho. Cosa ho fatto io nei confronti di Dio per meritare i beni? Cosa hai fatto tu per meritare meno problemi al lavoro? Cosa hai fatto tu per meritare che tutti ti trattano bene? E non dirmi, ma io non faccio quello. Quanto hai peccato, quanto ho peccato contro di Dio da una vita? Cosa merito da Dio? Perché Dio gestisce quello che vive nella mia vita. Io non merito alcun bene. E finché siamo pieni di orgoglio, scontenti di quello che abbiamo, è un atteggiamento di innalzare il pugno contro la provvidenza di Dio, come se Dio avesse sbagliato nei nostri confronti. Questo è un grave peccato. Dice poi che camminano secondo le loro passioni, anziché camminare secondo i comandamenti di Dio. Si cammina secondo le proprie passioni. Faccio quello che voglio fare. Non ho voglia. Senti, dovresti fare quello. Non me la sento. Non ho voglia. Questo sono vivere secondo le nostre passioni. Dice che sono gonfie. Sono piene di orgoglio. Che peccato terribile che tiene uno lontano da Dio. Adulano le persone per l'utilità propria. Adulano le persone. Cerchiamo di dare gloria agli altri per ricevere per noi. In Giovanni 5:44 Gesù parla di questo e dice che ostacola la salvezza. Leggo, Gesù parla: come potete voi credere, voi che prendete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene da Dio solo? Viviamo in un mondo che cerca gloria gli uni dagli altri, ma chi fa questo non può credere veramente in Gesù Cristo per la salvezza. Dio ci preavverte che ci saranno tutte queste persone. Voglio leggere in Giuda versetti 17 a 19. Ma voi, carissimi, ricordatevi delle parole che gli apostoli del Signore nostro Gesù Cristo hanno predetto. Essi vi dicevano che nell'ultimo tempo vi saranno degli schernitori che cammineranno secondo le loro empie passioni. Costoro sono quelli che si separano, gente sensuale che non ha lo spirito. Nulla è una sorpresa per Dio. Egli ci preavverta di tutto affinché non veniamo scossi quando arriveranno. Non queste prove, e sono arrivati. Dio ci dichiara tutto in anticipo per prepararci, così non cadiamo, così restiamo in guardia. Dice che ci saranno questi uomini schernitori, che cammineranno secondo le loro empie passioni. Schernitori, non credono nel giudizio che ci sarà. Credono che, ma dai, Dio salverà tutti, forse qualche anno in purgatorio, ma non sarà così severo. Questi sono schernitori, non accettano quello che Dio dichiara. E loro camminano secondo le loro empie passioni, vivono per questo mondo, vivono per i piaceri, i vantaggi che questo mondo presenta. È gente sensuale che non ha lo Spirito. Non camminano secondo lo Spirito Santo, camminano secondo la propria carne. Allora, qui una svolta, qui una direzione diversa. Finora ci ha avvertito di queste persone, ma adesso ci spiega come vivere. Come dobbiamo vivere? in questo mondo pieno di peccato, dove umanamente sembra che gli empi regnino, Dio regna, ma sembra che gli empi regnino. Come dobbiamo vivere mentre aspettiamo Gesù Cristo? Allora, leggo i versetti 20 e 21. Ma voi, carissimi, edificando voi stessi sulla vostra santissima fede, pregando nello Spirito Santo, conservatevi nell'amore di Dio, aspettando la misericordia del Signore nostro Gesù Cristo per la vita eterna. Dobbiamo edificarci gli uni gli altri, edificando voi stessi sulla vostra santissima fede. Dobbiamo, ognuno ha da Dio, ognuno di voi, ognuno di noi, ognuno ha dei doni da Dio, delle capacità, delle forze. Dobbiamo edificarci gli uni gli altri, ognuno dando quello che ha. Chi ha di più, chi ha di meno, non importa. Dobbiamo tutti, edificando voi stessi sulla vostra santissima fede, perché la fede ci fa nascere come figli di Dio, ma poi dobbiamo crescere. Poi dobbiamo pregare nello Spirito Santo. Cosa vuol dire in un nocciolo pregare? Tanti dicono, ma non so pregare. Semplicemente, lo Spirito Santo ha ispirato la Bibbia, ci ha dato la Bibbia, ha parlato tramite gli uomini, gli autori. Nella Bibbia troviamo tantissime preghiere. E quando noi preghiamo, le preghiere che sono nella Bibbia, facendole in parole nostre, ma i concetti, le verità che troviamo nelle preghiere della Bibbia, se facciamo le nostre e noi preghiamo quelle preghiere, noi stiamo pregando nello Spirito Santo. Non stiamo pregando quello che ci viene in testa noi, stiamo pregando in base a quello che lo Spirito Santo ha guidato gli autori della Bibbia a scrivere come preghiere per noi. E poi dice, conservatevi nell'amore di Dio. Siamo nell'amore di Dio, dobbiamo conservarci lì, dobbiamo aiutarci a vicenda a non cadere nel peccato, a non camminare nel peccato, a camminare in santità vicini a Dio, godendo il suo amore, restando accanto a Lui. Poi dice, aspettando la misericordia del Signore nostro Gesù Cristo per la vita eterna. Aspettando. Ogni volta che la Bibbia parla di aspettare, vuol dire di aspettare guardando in avanti, vivendo per quello, desiderando ardentemente quello. Quindi aspettare è quello, non è solo di avere in tasca che arriverà, vedrò. No, ci penso tutti i giorni, aspettando la misericordia del Signore nostro Gesù Cristo, che quando arriverà dichiarerà: voi siete i miei figli, vi ho salvato. E questa grande misericordia quando gli altri saranno giudicati per la vita eterna. Questo è solo possibile se teniamo gli occhi su Gesù. Allora, in questo mondo, sapendo che Gesù Cristo sta per ritornare, per giudicare il mondo, dobbiamo edificarci, dobbiamo pregare nello Spirito, dobbiamo conservarci nell'amore di Dio, dobbiamo aspettare Cristo e poi dobbiamo evangelizzare. Dobbiamo annunciare questa salvezza, dobbiamo combattere strenuamente per la fede, per la dottrina, per la verità. Dobbiamo far sì che altri sentano di Gesù Cristo. Leggete di questo in versetti 22 a 23. Abbiate compassione degli uni usando discernimento, ma salvate gli altri con timore, strappandoli dal fuoco, odiando perfino la veste contaminata dalla carne. Dobbiamo impegnarci per la salvezza degli altri. Dobbiamo avere compassione degli uni usando discernimento. Quindi ci sono le persone che non sono, sono perduti, ma non sono un grave pericolo spirituale per noi. Spesso sono deboli e dobbiamo avere compassione su di loro. Di questi dobbiamo spiegare con pazienza l'Evangelo a loro, spiegare del peccato, del perdono in Gesù Cristo, usando discernimento che se rifiutano c'è un punto dove dice Non è un buon uso del tempo perché ci sono tanti altri che non hanno ancora sentito. Oppure il discernimento di riconoscere che mi sto lasciando trascinare dentro qualcosa di peccato. Dobbiamo avere compassione, ma usando discernimento. Poi ci sono altri che magari vivono in peccati che sono una grande tentazione per noi. E quindi dice, ma salvate gli altri con timore. Ma salvate gli altri con timore, strappandoli dal fuoco. Allora, lì quando tu hai un ramo che sta bruciando in un fuoco, non è che lo metti la mano con calma e lo alza e lo tiri fuori lentamente, lo strappi dal fuoco per non essere bruciato. E ci sono situazioni di evangelizzare dove dobbiamo stare in guardia, perché facilmente potremo bruciarci noi sul peccato. E queste persone stanno bruciando, stanno andando verso la morte nel loro peccato, e dobbiamo strapparli dal fuoco, annunciando la salvezza in Gesù Cristo finché non sia troppo tardi. E quest'ultima frase è molto importante. Odiando perfino la veste contaminata dalla carne. Dobbiamo evitare il peccato completamente. Non solo il peccato in senso pieno, ma qualunque forma di peccato, qualunque odore del peccato, come il fumo di un fuoco. Se immaginiamo che l'Italia fosse afflitta di un grave virus che fa morire tanti, non serve tanto immaginare questo. Allora, quanto si evita contaminazione di questo virus? Con poco o con tanto premura? Con tanta premura. Io in questi giorni mi sto lavando le mani tantissime volte al giorno con una cura che non ho mai avuto. Siamo attenti di tutto. E questo, odiando perfino la veste contaminata dalla carne. Non voglio avere a che fare con il peccato nella mia vita. Voglio evitare la musica, quello che leggo, quello che guardo, quello che potrebbe contaminarmi. Voglio tenere fuori. Non voglio la compagnia che parla mormorando o scontenti che potrebbe influenzarmi. Voglio stare in guardia perché so quanto facilmente posso io essere trascinato nel peccato. Giuda chiude questa lettera, questa epistola, con una preghiera per aiutarci a avere fede in Dio. Questa è una preghiera che ci insegna come pregare. Quindi seguite mentre leggo 24 e 25. Ora colui che può salvaguardarvi da ogni caduta e farvi comparire davanti alla sua gloria irreprensibile e con giubilo all'unico Dio sapiente, al nostro Salvatore, sia gloria e grandezza, dominio e potestà, da ora e per tutti i secoli. Amen. Chi è il Dio a cui preghiamo? E che cosa può fare questo Dio? E che cosa farà a coloro che hanno fede in Lui? Leggo ancora il versetto 24. Ora, a colui che può salvaguardarvi da ogni caduta e farvi comparire davanti alla sua gloria irreprensibili e con giubilo. La potenza di Dio di curarci è una potenza assoluta. Dio può fare tutto. Se confidiamo in Lui, Lui ci salvaguarderà da ogni caduta. Avendo Gesù Cristo, non siamo più schiavi del peccato. Tenendo gli occhi su Cristo, possiamo camminare in santità e avere vittoria sul nostro peccato giorno per giorno. Dio può fare questo non solo per un giorno, non giorno dopo giorno per un certo periodo, ma fino a farci comparire davanti alla sua gloria dopo la morte, irreprensibili e con giubilo. Noi saremo davanti alla gloria di Dio, godendo la piena gloria di Dio. In questa terra godiamo ombre della gloria di Dio. Guardiamo la natura e diciamo che bello, che meraviglioso. Quello è una piccola ombra della gloria di Dio. in cielo staremo davanti alla piena gloria di Dio per tutta l'eternità. Il nostro cuore sarà soddisfatto e Dio ci farà essere irreprensibili, senza macchia, senza caduta. Non cadremo più nel peccato. Che meraviglioso! E saremo davanti a Dio con una parola, giubilo. In greco vuol dire una gioia immensa, una gioia che non si può immaginare, una gioia più grande di qualunque gioia che possiamo avere sulla terra. Noi saremo davanti a Dio senza peccato, irreprensibili, e saremo davanti alla gloria di Dio con una gioia infinita che durerà per tutta l'eternità. E poi Giuda chiude. Lui chiude pregando che Dio sia glorificato. Come si inizia il Padre nostro, la preghiera? Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Vuoi che tu sia glorificato, che il tuo nome sia santificato. Giuda chiude glorificando Dio. Ascoltate, versetto 25 ancora. All'unico Dio sapiente, al nostro Salvatore, sia gloria e grandezza, dominio e potestà, da ora e per tutti i secoli. Amen. Quanto è importante non solo chiedere nelle nostre preghiere, non solo supplicare, ma ringraziare e poi lodare Dio. Consideriamo un pochettino quello che dice. All'unico Dio sapiente. C'è un Dio, tre persone, ma un Dio e tutta la sapienza a Dio. Infatti in Colossesi dice che tutta la sapienza è nascosta in Gesù Cristo. Dice il nostro Salvatore. Abbiamo bisogno di un Salvatore e Dio è quel Salvatore. In Gesù Cristo, Dio incarnato, c'è la vera, la piena salvezza. Poi lui fa la sua richiesta di questo Dio grande. Sia gloria. Giuda prega che Dio sia glorificato. E grandezza. Prega che Dio sia riconosciuto grande quanto è. Dominio e potestà. Oh, Padre nostro, venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà. Questa è la stessa cosa. Oh, che ci sia dominio e potestà per te. Quanto? Da ora e per tutti i secoli. Oh, Signore, voglio questo più della vita stessa. Così noi dovremo pregare, perché così avremo la piena gioia. Amen. Che sia così. Questo è il nostro desiderio e prego che diventerà sempre più il tuo e il mio desiderio, perché è lì la chiave della vita cristiana, è lì la vera gioia. Quindi questa epistola è un'esortazione a noi di combattere strenuamente per la fede, per la verità di Gesù Cristo. Ci sono uomini malvagi, cercano di ingannarci, di sfiarci. A volte si infiltrano in mezzo a noi, infiltrano moltissimo nel mondo, ma noi abbiamo la verità, siamo stati strappati noi dal fuoco. Adesso tocca a noi di andare cercando di far conoscere Cristo agli altri. Dobbiamo avere compassione degli uni usando discernimento e dobbiamo strappare gli altri dal fuoco, salvare con timore, sapendo i pericoli, ma farlo con amore. Loro è gloria, per volendo la gloria di Dio. Viviamo così, in attesa, aspettando Gesù Cristo, edificandoci gli uni gli altri nella nostra santissima fede, pregando nello Spirito Santo e conservandoci nell'amore di Dio mentre aspettiamo Gesù Cristo. Preghiamo. Oh Padre, viviamo in un mondo pieno di peccato. Noi eravamo pienamente nel peccato, eravamo schiavi del nostro peccato e per grazia tu ci hai strappati dal fuoco. Per grazia tu ci hai salvato. Non perché siamo stati bravi o buoni, no, ma perché Gesù Cristo è andato alla croce e è risuscitato per salvarsi un popolo. E tu ci hai salvati dalle tenebre, ci hai portato nel regno del tuo figlio e tanti di noi oggi siamo salvati per grazia. E tu ci avverti qui in questa epistola a stare in guardia, che ci sono uomini malvagi, uomini che cercano di sfiarci. Tu ci avverti di questo e ci chiama, ci esorti a combattere con tutto il cuore per la fede, in questo caso per promuovere la verità di Gesù, per annunciare, perché gli uomini, chiunque invochi il nome del Signore sarà salvato, ma non può invocare se non hanno creduto e non possono credere se non hanno sentito udire, sentito proclamare e non sentiranno se non c'è chi predica. Fa sì che possiamo essere un popolo che parla di Cristo, senza vergognarci, che parliamo con tutti e sarai tu a salvare alcuni. O che possiamo vivere per la tua gloria, aspettando Cristo, conservandoci nell'amore, edificandoci a vicenda e pregando nello Spirito Santo. Grazie che abbiamo questa vita ed è possibile perché abbiamo Cristo. Perciò preghiamo questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.